possibilità di mettere le mani sul partigiano, oppure nella consapevolezza che il partigiano spara, ma un attimo dopo prendere un attrezzo agricolo e fingersi contadino, a questo punto è la politica dei tedeschi a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazzema. Quindi sono le stragi, la stessa logica delle stragi naziste in Italia. Quindi nelle zone infestate dai partigiani si agiva duramente nei confronti della popolazione civile. Fa niente se si trattava di vecchi, si trattava di bambini, di donne, ecco, perché gli uomini in gran parte potevano benissimo essere sotto le armi. Il comportamento dei fascisti in Istria e in Dalmazia, il comportamento dell'esercito italiano è stato particolarmente duro. Potremmo citare molti documenti, ce n'è uno in particolare, un libretto non molto conosciuto in Italia, non è facile trovarlo, però all'interno delle biblioteche si può trovare. E l'autore è un sacerdote, si chiamava Don Pietro Brignoli, lui era cappellano del secondo reggimento della divisione Granatieri di Sardegna e scrive in sostanza Santa Messa per i miei fucilati, ed è un documento estremamente interessante ma anche in qualche modo impietoso, perché lui racconta, ecco, delle tante volte che ha dato quindi la benedizione a gente che stava per essere fucilata, ma non perché sorpresa con le armi in pugno, si trattava quindi di gente che viveva nei villaggi, però villaggi infestati dai partigiani, quindi villaggi che dovevano essere distrutti con il fuoco, gli uomini da 16 a 64 anni spesso messi al muro e fucilati, donne e bambini deportati, adesso vedremo, all'interno, ecco, dei campi di concentramento italiani. Ecco, vediamo in particolare che cosa avvenne con un video a Podgorica. Podgorica è un villaggio vicino a Fiume, vicino oggi a Rijeka. È il 13 luglio del 1942 e qui arrivarono le truppe italiane.
Qui sono sepolti 91 abitanti del villaggio di Podgorica che il 12 di luglio furono fucilati dai fascisti italiani. Qua si dice fascisti italiani, ma devo spiegare che era l'esercito regolare italiano di occupazione.
Una strage, una vera e propria strage, che ebbe per motivo l'uccisione di due maestri elementari inviati qua a insegnare ai bambini. Cioè si pretendeva che i bambini di un paese occupato, croato, dovessero parlare subito italiano. Il maestro che li dedurava, disputava, che tra l'altro era un tubercolotico, e gli sputava in bocca per ogni verbo o parola italiana, in italiano. E in 10 giugno del 42 questi due paesi, quattro ragazzi, erano coniugi, furono trovati uccisi, ammazzati, e qualche genitore sono nati.
Qui in paese?
In paese Podgorica. E alla fine arrivarono a Podgorica.
Arrivarono chi?
Arrivarono i truppe.
Cioè l'esercito?
Le truppe italiane.
Non i tedeschi?
No, era il 42, queste erano zone occupate, addirittura annesse al Regno d'Italia, annesse. E quindi, e qui fecero una strage. Era una domenica, circondarono il villaggio di Podgorica, cacciarono fuori tutti gli abitanti, tutti fuori, e qua li fucilarono. Gli altri li deportarono, mentre altri camion militari con i lanciafiamme diedero, distrussero l'intero villaggio con le fiamme.
I responsabili di questa strage, ufficiali dell'esercito italiano, sì, sono mai stati processati?
No, non mai. Adesso allargando il raggio d'azione, siamo in tutta la ex Jugoslavia, il governo jugoslavo dell'epoca mandò alle Nazioni Unite un elenco di 800 criminali di guerra.
Italiani
dell'esercito italiano, non è stato mai nessuno neanche chiamato a rispondere in Italia. Si sarebbe voluto una nuova Norimberga, insomma, non è stato mai fatto questo.
All'interno del Museo di Storia Contemporanea di Lubiana abbiamo trovato del materiale incredibile. Guardate, questi sono i buoni che venivano usati dai prigionieri slavi nei campi di concentramento italiani. E questi sono altri segni dell'occupazione italiana di questa terra. Lubiana è diventata una provincia italiana, è stata annessa al Regno d'Italia. E quelli che vedete sono i segni dell'occupazione italiana. storia contemporanea di Lugliano. I guanti che devo indossare sono obbligatori perché queste foto sono originali e non vanno sciupate. Questa è la foto del campo di concentramento di Arbe, Ra, il campo di concentramento dove gli italiani hanno deportato gli slavi. E queste le più agghiaccianti, i bambini. Siamo tornati in Italia, siamo vicinissimi a Gonas. Ecco, l'ottavo jugoslavo di Gonas.
Del governo italiano, niente, dell'autorità italiana. Ma, eccolo qua,
guardate, stessa famiglia, stesso cognome. Qui in mezzo ci sono anche bambini, bambini appena nati.
Qui dove ci troviamo in questo momento c'era il campo di concentramento italiano di Gonars. Siamo vicino a Udine, il paese lì dietro, qui erano tenute prigioniere oltre 5.000 persone. 1600 erano bambini. Il campo era completamente controllato dall'esercito italiano e dai carabinieri italiani.
Ma non è che si poteva fare addio, addio, addio?
No,
no! Perché erano le guardie, erano forte. A me non mi hanno mai sparato. La gondola c'era un portone che mi ricordo bene, anche quello, e c'erano lì, c'erano anche le guardie, no?
Non potrebbe portare un fiore quando mi interrompi con lui?
Senta, ma lei me lo dice a me, è una domanda che dovete farlo a quello, a quei signori che sono, ecco, vedi, perché sono in alto, no, a me.
Giacomo Scotti nell'intervista dice, ecco, che l'intervento italiano è avvenuto perché qualcuno aveva ucciso due maestri italiani, che erano marito e moglie, per i loro metodi direi molto pesanti nei confronti dei bambini slavi che faticavano, che non volevano imparare l'italiano. Quindi intervento dell'esercito, 108 fucilati. In realtà, insomma, c'è qualcosa che non va, non so, pensare che erano tutti impazziti in qualche modo, oppure insomma erano tutti diventati delle belve. No, il problema è che Podrun, se andiamo a vedere, è vicino a Fiume, vicino a Villa del Nevoso, era a due passi da un massiccio montuoso che era la base dei partigiani di Tito. Quindi era a maggior ragione una zona molto importante a livello strategico. Quindi era necessario fare terra bruciata. In queste zone bisognava bruciare le case, fucilare gli uomini, validi, perché altrimenti sarebbero diventati, una volta rilasciati, partigiani, deportare la popolazione e creare il vuoto. I partigiani dovevano trovare il vuoto intorno, perché altrimenti, ecco, il duplice omicidio dei due maestri non credo che da solo basti. No, si trattava quindi di modalità operative mutuate dall'esperienza tedesca e fatte proprie dall'esercito italiano in questo momento. L'ultima parte riguardava Gonars. Gonars è uno dei campi del Duce, uno dei campi di concentramento istituiti dopo l'aggressione alla Jugoslavia, non esisteva fino al 1941, si trova ad Udine, ma non fu l'unico. Adesso Renata ha preparato una parte interessante e ricca di fotografie, così vedremo da vicino quali sono stati i più importanti campi italiani in funzione antislava. Vicina il microfono.
Un po' di fotografie. È stato un campo per internati civili slavi, scritto come abbiamo sentito dall'esercito. Questa è una foto aerea fatta dai tedeschi, dove si vedono i due campi, il campo A e il campo B. È un campo di baracche edificate dagli stessi deportati. C'erano gli uomini, c'erano i bambini e c'erano le donne. Anzi, le donne divennero ben presto la maggioranza al con ARS. Nel dicembre del 42 su 5.601 persone internate, 4.654 erano donne e gli uomini erano 947. Quindi la maggior parte erano donne. Mm. Ovviamente ci sono stati molti morti, questo è il cimitero e questo è il memoriale che avete visto prima. Arbe, adesso vediamo i lager d'Albanzia. Arbe è uno dei maggiori lager, è stato approntato nell'estate del 42. Era istituito, fatto in questo campo, era costituito da un'enorme tendopoli, vedete quanto è grande, tutte tende, era destinato a contenere 20.000 deportati e nel dicembre del 42 ci furono 6.500 persone contemporaneamente. Queste erano le baracche che servivano per le funzioni di servizio. Le sentinelle, gli uomini al lavoro, questo era l'arancio e non si vede molto bene, però questo è un bidone della benzina tagliato a metà, qui si vede meglio, si dovevano arrangiare così, non avevano molto di più, non mangiavano molto, come potete notare, e questi sono i segni della fame, ma anche del freddo, perché dormire d'inverno nelle tende non è il massimo. C'erano anche qui molte donne e c'erano anche qui dei bambini, e questa foto è abbastanza famosa, sono bambini molto piccoli, morivano di fame. E questa è la lapide che ricorda una parte dei nomi, molto, molto grande come questo. Sono molti quelli che sono morti. Furono deportate in totale 9.500 persone, tra cui 1.296 donne e 1.039 bambini. In questo caso gli uomini erano in netta maggioranza in questo campo. Questo campo funzionò per un anno o poco più, e vi morirono 1.500 persone. Questo è il sacrario che c'è attualmente ad Arbe. Altro campo, Melada, o Molat, presso Zara, che funziona dal giugno del 42. Ci sono poi Mamula e Prevlaka, che sono nella provincia di Tatar, Montenegro. Furono istituite nel marzo del 42. Qui c'erano baracche di cemento e ex prigioni riadattate. E i campi peggiori furono proprio quelli qua, in questa zona, in Croazia, che erano lontani dagli occhi degli italiani e quindi si poteva fare un po' quello che volevano. E arrivavano qui continuamente le persone rastrellate. Però c'erano dei campi anche in Italia. C'erano per esempio Monigo, provincia di Treviso, Chiesa Nuova, provincia di Padova, Orinici, provincia di Arezzo. Monigo era un campo di baracche. Qua vediamo parecchi disegni di un internato che vi fa vedere le solite cose che ci sono, le torrette, lo spinato, le solite cose tipiche dei campi. E le espressioni tipiche dei campi, anche qua c'erano non solo uomini, ma c'erano anche donne e bambini. Chiesa Nuova, anche qui. qui vengono sfruttate delle caserme gentrificate, come abbiamo visto per Monigo. Una curiosità, avevamo visto i buoni nel filmato precedente, questo nel filmato precedente non l'abbiamo visto, era una borsa di custodia di una radio clandestina. Come in tutti i campi, anche gli slavi si sono ingegnati e avevano la loro radio clandestina. Renici venne progettato per 9.000 persone. A dicembre del 1942 ce ne furono 4.000 di persone contemporaneamente. Renici si trova a 800 metri di altezza e i primi deportati arrivarono nell'ottobre del 1942, quando nel campo non c'era nulla. E una parte degli internati passò l'inverno nelle tende. Questo è il memoriale che c'è oggi. Andiamo in Liguria, Cario Montenotte, che è in provincia di Savona. Questo qua diventa un campo per gli alloggi della Venezia Giulia, ossia gli italiani slavi che vivevano all'interno dei confini già nel 1918. 1.500 deportati in totale. Colfiorito, in Umbria, prima era una colonia di confino dove è stato anche il nostro Carlo Benegoni, qua di Lignano. Colfiorito al massimo poteva tenere sui 1.500 internati nell'agosto del 1943. Erano vecchie stalle, erano baracche di legno e anche qua c'erano dei bambini. E questo è il memoriale come si vede oggi. Visco. Nell'inverno del 1943 aveva la massima capienza di 3.200 persone in contemporanea. In teoria doveva contenerne fino a 10.000. E qui è come si vede oggi, le baracche un po' fatiscenti, però ci sono ancora. Ponza, bellissima isola, che era stata anche questa un'isola di confino fino al 1939. Poi dal 1941 riapre per montenegrini e serbi del Kosovo. Treniti, altre isole molto belle, che erano state prima una colonia di confino e qui c'era stato l'altro fratello di Benegoni, Mauro. Vennero utilizzate anche queste isole per gli alloggi slavi. Altra isola, Lipari. Anche questa prima era una colonia di confino. Poi dal 1941 funziona per i comunisti balcanici. Ustica, anche questa prima una colonia di confino. Ora viene utilizzata per l'interramento degli slavi. Sembra strano vederli in giro per la piazza, ma era un'isola, da lì non scappavano, non c'era bisogno di avere del filo spinato. C'erano sassi e poche case e poca gente e loro. L'8 settembre gli italiani sono fuggiti, perché l'arrivo dei tedeschi le guardie, con l'8 settembre, le guardie italiane hanno abbandonato i campi e quindi la maggior parte è riuscita a fuggire. Vediamo ora però i numeri dell'internamento. Non ci sono dati ufficiali, però le cifre dovrebbero essere più o meno attorno ai 100.000 jugoslavi internati, di cui 30 sloveni. Le condizioni del campo quali erano? Beh, per tutti, classico, la fame. La fame attraversava in tutti questi lager e c'è la relazione di un sacerdote sloveno che visitò Gonars nel 1943. Adesso ve lo leggo. Questo sacerdote dice: ancora peggio è il mangiare, è del tutto insufficiente. Al mattino caffè nero, a a mezzogiorno e di sera minestra, ma è meglio dire acqua, nella quale nuotano un paio di chicchi di riso e due maccheroni. A ciò si aggiungono 200 grammi di pane. La gente è affamata, ma forse è meglio dire che muore di fame. Le donne in lacrime mi hanno fatto vedere quando cercavano invano un po' di fisso nella razione del mezzogiorno e della sera e sospiravano dicendo: oh, se potessimo almeno due volte al giorno saziarci di patate. Il cibo non è che mancasse. Si trattava di una consapevole strategia di affamamento. Scrisse